Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato nel mio, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E ci siamo, allora, puntata numero 29 di Full Gas, puntata numero 29, come al solito benvenuti da me Fabrizio Monaco, qui accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
Ben trovati, allora, programma ricco, veniamo da una settimana dove abbiamo vissuto un bel po' di gare, al di là della Formula 1, come al solito c'è stato anche il WEC a Spa, con la 6 ore di Spa, che non è stata priva di sorprese, ma ne parleremo tra poco. E ci apprestiamo a vivere un altro weekend di gara decisamente interessante, perché non ci sarà solo la Formula 1, c'è anche la Formula E, in quel di Monte Carlo, tra l'altro, con un circuito con il layout
sì.
Esatto, con il layout fondamentalmente standard, che non è da sottovalutare, perché comunque secondo me in quel tipo di layout le Formula E possono dire qualcosa di interessante. E ci sarà anche domenica il GT World Challenge a Magny-Cours e la Coppa Italia Turismo a Imola, quindi un bel po' di gare da seguire. E rimanete sintonizzati sia sul podcast che sul nostro portale fullgas.cloud, perché ovviamente vi daremo conto di tutto. E allora, veniamo, come diciamo, da una settimana interessante. Cominciamo a parlare di Formula 1, perché diciamo che sul circuito di Portimão, come ci aspettavamo, è successo un po' di tutto. No, Paolo? Partirei parlando della vittoria di Hamilton, che è stata una vittoria di classe, sì, di forza. Sì. Diciamo che continua, no, la polemica con chi dice ma vince perché ha la macchina migliore. Quest'anno non lo so se ha proprio la macchina migliore, però continua a vincere.
Non è così facile come l'altro anno, perché quest'anno con Red Bull direttamente alle calcagna è un po' più difficile.
Sì, tra l'altro è stato autore di diversi sorpassi, direi di classe veramente. Sì. È un po' di tempo, noto che sono circa 2-3 anni che sono, come dire, tornati in auge i sorpassi all'esterno, ne vedo parecchi.
Sì,
prima chi sorpassava all'esterno diventava una sorta di eroe, no? Adesso ne vedo parecchi, anche Norris ha fatto bei sorpassi all'esterno, ne vedo parecchi, ma sarà anche merito di queste macchine che hanno un carico aerodinamico spaventoso, garantiscono comunque un grip. Anche nelle zone non gommate garantiscono un grip decisamente elevato.
Sì, senz'altro. E poi il fatto anche di uscire un po' dalla scia, visto che l'influenza, diciamo, è parecchia della macchina che viene davanti su quella di dietro, automaticamente probabilmente ti porta anche ad avere più velocità e quindi poter impostare un sorpasso.
Sì. Nel frattempo vi ricordo che questo podcast è distribuito su tutte le maggiori piattaforme: Spotify, Spreaker, iTunes, Google Podcast, anche Amazon Music da qualche settimana a questa parte, quindi non esitate a cercarci, siamo un po' dappertutto, basta cercare Full Gas e ci troverete. Ospiti di questa settimana, allora, abbiamo parlato di WEC, c'è stata la 6 ore di Spa, tra poco sentiremo uno dei protagonisti, nonché uno dei piloti italiani più affermati e conosciuti, e sto parlando di Gianmaria Bruni, che è anche ex Formula 1, tra l'altro, lo ricordo in Minardi, sì, qualche anno fa, ma ormai è diventata una sorta di istituzione in ambito GT. Quindi abbiamo registrato con lui un'intervista, abbiamo parlato della 6 ore di Spa a cui lui ha partecipato, dove ci ha raccontato un po' di episodi. Insomma, lui ha vissuto un weekend fatto di alti e bassi tra sessioni libere, qualifiche, gare, è successo un po' di tutto, tra poco ce lo racconterà. E gli abbiamo anche chiesto qualcosa sulla Formula 1, perché comunque essendo lui un
parere di pista,
esattamente, un pilota anche esperto di guida di Formula, abbiamo colto l'occasione. Dopodiché avremo Carolina, come al solito, Carolina Tedeschi, che ci parlerà del Gran Premio di Portimao, quindi il suo resoconto su quello che ha vissuto, quello che ha visto dalla gara di domenica scorsa. E nell'ultima parte di podcast, Paolo, è il tuo turno e abbiamo...
Questa settimana ricordiamo un grande, ricordiamo Clay Regazzoni.
Oh, tra l'altro so che hai realizzato questo contributo con...
Con la collaborazione speciale, ma speciale sotto tutti i punti di vista di Giordano, il fratello di Clay Regazzoni.
Lo ringraziamo, grazie Giordano.
Grazie mille, è stata una chiacchierata veramente incredibile, sì. Incredibile.
Beh, ho avuto la fortuna di conoscere Giordano qualche settimana fa, perché eravamo a una gara insieme, e persona squisita, e ha dato la sua disponibilità per poter parlare con Paolo
veramente,
sulla vita di Clay.
Sì, veramente. Poterlo sentire dalla voce di chi l'ha conosciuto veramente è notevole. Poi...
qualcosa di speciale, immagino. sì. Ce lo sentiremo nell'ultima parte di trasmissione. C'è un lato che ti ha colpito di più di Clay Regazzoni?
È molto singolare come pilota, perché è un pilota che diciamo è stato molto sottovalutato per quello che in realtà ha dato, perché è un pilota che avrebbe potuto veramente vincere non solo il mondiale che ha sfiorato, ma anche altri mondiali. Eppure è stato sempre messo da parte solo per, diciamo, l'aspetto Enzo Ferrari diceva che era un viveur danseur e in realtà era un professionista notevole, sì. Veramente
certo. Allora andiamo con ordine, abbiamo parlato di Hamilton, e comunque la vittoria l'ha strappata, e secondo me ci sta mettendo molto del suo per colmare quel gap che ancora la Mercedes, sì, probabilmente ha nei confronti della Red Bull, anche se questo gap si è notevolmente accorciato, perché
sì,
comunque
capacità di recupero della Mercedes,
vabbè, l'avevamo già detto, io mi ricordo in una delle puntate pre-campionato dove abbiamo detto sì, vedrete che la Red Bull è davanti, ma nelle prime gare Mercedes ci metterà pochissimo per colmare il gap, e sta succedendo proprio questo. Ora Barcellona, tra l'altro, è una pista molto indicativa come, sì, riferimenti, perché non solo perché è la sede normalmente dei test invernali, sì, ma perché è una pista che racchiude un po' tutto, cioè la parte guidata, la parte veloce, diciamo che lì veramente esce fuori la bontà della macchina, anzi del pacchetto macchina pilota e tutto il resto,
sì.
Per cui ci darà secondo me un'idea delle vere forze in campionato. Che ne pensi?
È probabile, perché comunque è una delle classiche, quindi è conosciuta un po' da tutte le scuderie molto bene,
sì,
e quindi i valori che verranno applicati poi alle vetture saranno quelli effettivi. Sicuramente.
Sì, sono convinto anch'io, e anche per questo motivo che sono molto curioso di vedere anche la Ferrari, quello che farà Ferrari, che viene da una gara, quella a Portimao, che diciamo Leclerc ha fatto quello che ha potuto,
sì.
Quello che è stato sbagliato secondo me in casa Ferrari è stata la strategia su Sainz, perché, e tra l'altro sbagliato, io mi permetto, no, magari ogni tanto di fare qualche critica, certo non sono nessuno per poter criticare, però la scelta di montare le gomme medie su Sainz al pit stop mi ha un po' stupito, ma per un semplice motivo: era chiaro che l'usura sarebbe stata maggiore rispetto ai giorni precedenti. Perché? Perché è cambiato il clima, faceva più caldo,
sì,
ed
sì,
è chiaro,
sì,
che poi quando vai a utilizzare le stesse gomme che ho utilizzato nei giorni precedenti, devi fare i dovuti calcoli, non potevano aspettarsi lo stesso rendimento.
È quello che è difficile, infatti è difficile capire il perché, non c'è stato non so bene se un'incomprensione tra pilota e scuderia, Ma comunque è incomprensibile, incomprensibile.
Cioè, non so. Mi stai dicendo che è incomprensibile nel senso che Sainz avrebbe voluto le dure, però...
Ma Sainz aveva detto durante le qualifiche che nonostante stesse davanti a Leclerc con le rosse, avrebbe voluto anche lui le gialle, ma non voglio pensare che la scuderia abbia preso alla lettera quello che ha detto e l'abbia applicato, cioè,
sì.
Voglio sperare che ci sia qualcuno che... che abbia detto no, momento, guarda, qui servirà di più questo che quest'altro, insomma. Però evidentemente non è stato così.
Ma io ho letto anche delle dichiarazioni di Rueda che sostanzialmente ha detto abbiamo avuto un comportamento anomalo delle gomme nella domenica. Ma secondo me no, cioè secondo me era esattamente il comportamento che ci si doveva aspettare.
Che ci si doveva aspettare, perché nonostante quello che avesse detto la Pirelli nel pre-gara, e appunto la Pirelli privilegiava rosse e gialle, sì, medie e morbide,
sì,
e in realtà poi le condizioni sono cambiate completamente, quindi essendo cambiate le condizioni andava completamente cambiata poi la strategia di gara.
È chiaro, è chiaro, io un pensierino ce l'avrei fatto, anche sì, perché ovviamente da casa no, non abbiamo né il software che gestisce la strategia, certo, né telemetria né niente, certo. Però il ragionamento è veramente lineare, cioè sì, maggiore la temperatura, diretto, usura maggiore, usura, greni, cioè, è ovvio che devi aspettarti un degrado maggiore, e io avrei puntato, come hanno fatto sulle Leclerc, da subito sulle bianche, sì,
immediatamente. Ed era, non era il primo, tra l'altro, perché
certo,
già era
certo,
una strategia che avevano applicato altri e che si era, diciamo, rivelata vincente, insomma, andava bene.
C'è da dire che Rueda non è nuovo questo tipo di... Io magari sì, voglio pensare, hanno voluto differenziare la strategia, ma non c'era bisogno.
No,
era
no,
chiaro,
assolutamente,
che...
ma anche perché nelle condizioni in cui sta correndo la Ferrari quest'anno, cioè nelle condizioni del tutto quello che viene va bene,
sì,
diciamo non c'è bisogno di fare strategie particolarmente,
sì, però
articolate, insomma,
il tutto quello che viene va bene, poteva andare bene all'inizio, adesso
esatto,
la Ferrari il terzo posto in campionato se lo può giocare
e
tranquillamente,
deve cercare il podio soprattutto, io mi aspettavo che cercasse il podio, invece non è stato così,
anche perché veniamo da quello che ci diceva l'ingegner Mazzola un po' di puntate fa, dove la Ferrari sembra aver perso quella mentalità di cercare la vittoria, lui
sì,
parlava di vittoria,
sì, sì,
ma io parlo anche della prestazione ai massimi livelli a tutti i costi,
sì,
e questo atteggiamento di dire vabbè proviamo, ma vabbè proviamo non è da
no,
Ferrari.
No, tra l'altro anche Leclerc in qualifica aveva dato dei segni dicendo appunto ho fatto il tempo ma probabilmente avrò bisogno di gomme diverse,
certo,
quindi non lo so, sembra come se ci si sia affidati direttamente ai piloti e basta, non c'è stato, non lo so, non riesco a vederla sotto nessun punto di vista.
Certo che se la Ferrari nel 2022 avrà la macchina competitiva per vincere, a questo punto serve anche un salto di qualità al muretto,
sì, sì,
perché altrimenti ragazzi qua non si va da nessuna
un'organizzazione
parte,
diversa sicuramente.
Ho visto un ottimo Norris.
Beh, come sempre.
Come
diciamo,
sempre, come sempre.
Veramente
ormai la McLaren è cosa sua.
Una conferma su una conferma ormai.
Sì, sì. E Ricciardo ancora fa fatica.
Ricciardo fa fatica, ma l'ha detto lui stesso. Non si trova a suo agio con questo mezzo, con questa vettura.
Sì, però se ne è uscito con una dichiarazione dicendo che almeno una vittoria lui quest'anno la...
avrebbe voluto farla. Ma se continua così non lo vedo bene, perché comunque non lo vedo neanche che stia forzando più di tanto sul suo modo di guida, perché lui dice di averlo cambiato, ma non vedo grandi risultati decisamente.
Aspettiamo Barcellona, certo, è solo ancora la terza gara, quindi aspettiamo Barcellona,
sì,
e poi vedremo i risultati.
Sì, sì,
altre notizie interessanti, diciamo che è uscita la notizia che conferma quelle che erano le intenzioni di Mercedes, soprattutto
sì,
su iniziativa di Toto Wolff, di concedere un test a Grosjean su Mercedes. Toto Wolff ha detto forse anche qualcosa di un pochino esagerato, perché ha detto Grosjean ha avuto una carriera piena di successi, io sinceramente non me li ricordo, ma
una carriera piena, appunto.
però il fatto che Mercedes voglia dare questo ricordo a Grosjean di una Formula 1 su una macchina vincente, io lo trovo apprezzabile.
Sì, è una cosa carina.
Bella iniziativa, sì. Sì.
Una cosa molto carina. Sì.
Tra l'altro anche Haas si è unita, no, a ringraziamento, perché comunque loro non avrebbero potuto gestire un test di questo tipo. Anche perché mettere una Formula 1 in pista per un solo test, ragazzi, sono soldi.
Sono soldi. È impegnativo, sono gomme, insomma, c'è
no, ma
parecchio.
Proprio muovere una Formula 1 in pista, una qualsiasi macchina da corsa, muoverla in pista comporta dei soldi, una Formula 1 figuriamoci, per cui Grosjean penso che ha già messo su tutti i suoi profili social le foto con la tuta Mercedes dicendo mi sta benissimo, però non penso che non penso che forse no, ma pilota di riserva no, beh, ma ce n'hanno a bizzeffe un pilota di riserva in Mercedes,
credo che gli convenga poi puntare più sul giovane,
quindi Grosjean accontentati di questo test e fatelo bastare, come dicono quelli che parlano bene. Ragazzi, io vi ricordo anche che sul nostro sito Full Gas c'è tutta una sezione non solo sulla Formula 1 ma anche sulle curiosità che noi pubblichiamo relativamente al Gran Premio che sta per succedere, quindi questa settimana trovate un articolo scritto dalla nostra Marisa, a cui faccio i complimenti perché
complimenti, veramente.
sta veramente contribuendo in maniera fattiva e direi di qualità al nostro portale, sulle 20 curiosità sul Gran Premio di Spagna, quindi non solo pronostici, statistiche, ma proprio quelle curiosità che aumentano, no, l'interesse verso la gara che sta arrivando, a partire da cenni storici. Quindi andatevela a leggere su fullgas.cloud perché è veramente veramente interessante. Sì. Come dicevo all'inizio, abbiamo avuto il piacere di poter raggiungere telefonicamente Jimmy Bruni per parlare della gara a cui ha partecipato la 6 ore di Spa, che ha inaugurato di fatto la stagione del WEC. E tra l'altro Jimmy pilota ufficiale Porsche già da parecchio tempo. Abbiamo parlato non solo di WEC, abbiamo parlato anche di Formula 1, abbiamo parlato di argomenti in generale. Il weekend per il team di Gianmaria non è stato proprio di quelli ultra piacevoli, benché avessero figurato bene in tutte le sessioni libere ma anche in qualifica. Poi la gara è stata tutt'altra cosa, ma direi che ce lo facciamo raccontare direttamente da Jimmy Bruni, quindi ce lo andiamo a sentire e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
A tra poco.
Amici di Full Gas, oggi abbiamo come ospite un pilota che non ha certo bisogno di presentazioni, uno dei piloti italiani con maggiore esperienza sia in Formula che in GT, e sto parlando di Gianmaria Bruni. Benvenuto Jimmy.
Ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, io ho voluto la tua presenza per diversi motivi, sia per parlare dei campionati, delle gare dove sei attivamente impegnato, sia per avere la tua opinione un po' su alcuni argomenti che riguardano anche Formula 1 in generale. Io partirei parlando della 6 ore di Spa che c'è stata il weekend scorso e che ha visto il tuo team un po' altalenante. Ho visto bene in tutte le sessioni, le sessioni libere, le qualifiche anche abbastanza bene, poi in gara è successo qualcosa, ci vuoi raccontare?
Allora, da quest'anno sulla nostra macchina abbiamo un ingegnere nuovo che entra a far parte del programma di WEC della Porsche da quest'anno, perciò con poca esperienza per le gare endurance.
Sì.
Molto bravo, molto valido, questa è una cosa che dal passato è cambiata. La gara, le performance che eravamo messi abbastanza bene come passo gara, dopo che avevamo visto tutte le prove libere che abbiamo fatto. Il mio compagno ha fatto la qualifica, è partito, in gara abbiamo perso subito una posizione al pronti via e poi siamo rimasti dietro alle Ferrari che ci facevano da tappo, sia la 51 che la 52 non riuscivamo, noi abbiamo sempre un deficit di velocità massima rispetto a loro, però andiamo meglio nelle curve e non riuscivamo a passarla sui rettilinei perché erano nettamente più veloci di noi sul rettilineo. Perciò questo faceva un po' da elastico, no? Per tutto lo stile. Abbiamo provato ad anticipare a fare un undercut, come si dice, sì, cioè adesso per fare il pit stop per poi uscire davanti con le gomme nuove. Non ci siamo riusciti perché al pit stop non è andato bene il refueling mentre si faceva, perciò abbiamo perso un secondo due, siamo riusciti subito dietro alla, a una delle Ferrari, nello stesso momento si è messa in mezzo anche la Corvette, ho dovuto ripassarla, e poi subito dopo 10 giri, mentre stavo provando ad attaccare a passare Molina, ho forato, ho bucato. Perciò abbiamo fatto, diciamo, quasi metà circuito da curva 10 fino a 19 su tre gomme. Sono rientrato, abbiamo cambiato la gomma, è riuscito Richard, il mio compagno, abbiamo fatto anche il cambio pilota. Dopo altri 25 giri ha forato di nuovo la posteriore sinistra, in questo caso prima era la posteriore destra. Ci siamo fermati, ha ricambiato la gomma e ha continuato. Poi c'è stato un contatto con la Toyota mentre lui doveva rientrare dopo 3-4 giri, che gli ha rotto la parte posteriore della macchina e ha bucato la gomma perché l'ha colpito sulla gomma. La Toyota numero 7. Diciamo non è stata super fortunata. Sul passo gara molto bene, perché comunque eravamo in linea, diciamo, facilmente di fare primi e secondi per la Porsche. Purtroppo però le gare sono queste, speriamo di aver dato tutto alla prima gara, con le sfortune, diciamo, con le cose che non sono andate a buon fine. Per poi affrontare adesso le prossime gare, Portimao, dove ci saranno tanti punti in palio, Le Mans e anche le altre gare.
Certo. Senti, si fa un gran parlare, più che altro un po' di polemica sul discorso Hypercar e l'MP2, perché viaggiano più o meno con le stesse prestazioni. Qualcosa va rivisto, che ne pensi?
Ma è difficile, sai, è la prima gara dell'Hypercar, una nuova categoria con nuovi regolamenti, nuovi pesi della macchina, nuove potenze per il motore, è tutto ancora presto, no? Per dare un giudizio, cosa cambiare e cosa non cambiare. Io aspetterei almeno dopo Le Mans per trarre delle conclusioni, perché sai, quando è una macchina totalmente nuova, no? Prima erano questi LLMP1 che avevano un sistema ibrido più potente, un motore più potente, andavano a fare anche un fuel saving, cioè a salvare benzina ogni giro, c'era un tempo che tagliava proprio il motore in passato. Adesso è una macchina che ti porti fino al limite alla frenata, non c'è più questa mappatura che ti taglia benzina perché prima avevi un numero fisso per un quantitativo di benzina da usare ogni giro. Adesso non c'è più questa cosa, perciò sono cambiate tante cose che gente fa presto a parlare.
Devono mettere un po' appunto, diciamo,
assolutamente. È come passare da una macchina per le corse che ha quattro gomme e metterne cinque, cioè è totalmente un'altra cosa ad oggi. L'MP2 è una macchina standard, è un telaio che si conosce da anni, un motore che si conosce da anni, i piloti sono sempre quelli, il team è sempre quello, è tutto uguale, non cambiava nulla. Perciò è difficile ad oggi dire da rifare un balance o cambiare qualcosa. Io aspetterei e prenderei delle decisioni magari dopo Le Mans, dopo aver visto un circuito come Le Mans super veloce, un altro circuito con tante curve come Portimao, e poi dopo uno magari può dire no, guarda, forse c'è da rifare questo o quello, cambiare delle regole.
Certo. Senti, tra l'altro l'Alpine è già entrata in Hypercar, Ferrari lo farà nel 2023, ma secondo te le Hypercar serviranno veramente per attrarre i grandi costruttori?
Ma sicuramente l'Hypercar lo dice il nome, è una macchina speciale, fuori da ogni limite, sicuramente è una macchina molto selettiva, perché non è una macchina che potrai vendere o che potranno vendere altri team non ufficiali, no? È una macchina che potrà avere solamente i team team privati, è una macchina che avrà solamente i team ufficiali, avranno solo i team ufficiali. E questo è il concetto. Poi c'è l'altro concetto, che è l'MDH, una macchina che potrà essere, che sarà messa in vendita per poterla acquistare da chiunque abbia voglia, vuole fare un team nel mondiale WEC o nel campionato IMSA in America, e questo è quello che faranno altre case costruttrici.
Chiaro, chiaro. Senti, un altro argomento molto caldo è quello sui track limits, questo un po' in tutte le competizioni, sia in GT sia in Formula 1, c'è chi suggerisce rimettiamo la ghiaia o l'erba, chi suggerisce rivediamo un po' la configurazione dei sensori, tu che opinione hai in questo merito?
Ma sai, io sono un pilota ormai vecchio stampo, no? Quasi quest'anno faccio 40 anni. Perciò io metterei l'erba e il muro a fianco, perché così riporta un po' tutti, no? Perché ormai questi circuiti che ci sono è per tutti i bambini, i ragazzi, i giovani che vengono da questi videogiochi, che hanno fatto troppo videogame durante il lockdown, è per tutti, perciò non c'è più una vera pista, adesso fanno i sorpassi fuori la pista, poi vanno a fare argomentazioni per track limits, però alla fine è così, se tu avessi messo la ghiaia attaccata al cordolo, nessuno va a fare un sorpasso all'esterno.
È chiaro.
O se metti un muro, come i circuiti in America, in Inghilterra, metti un muro a di fianco, poi veramente vedi il pilota se veramente va forte e ha fegato di prendere dei rischi oppure no.
Certo.
Perché così adesso se sbagli, vai nella via di fuga che è asfalto, molte volte ha più grip la via di fuga che la pista.
Certo.
Perciò anche là si è il livello di pilotaggio, se noi sai, poi da appassionato uno vuole sempre vedere, no, il pilota, qual è il pilota migliore, qual è. Ad oggi è difficile dire qual è il pilota migliore, perché le piste sono talmente facili per tutti, e non c'è più un rischio veramente che un pilota può prendere, perché se uno dovesse sbagliare, faccio un esempio al circuito del Paul Ricard, va all'esterno e ha più grip all'esterno che sul circuito.
Sì.
E così track limits è la stessa cosa, io metterei il limite del cordolo e la ghiaia subito dopo.
Certo, certo. La tua opinione è praticamente in linea con tutti gli altri piloti che abbiamo avuto la fortuna di intervistare. Mi chiedo cosa manchi, visto che i piloti sono praticamente tutti d'accordo, cosa manchi poi alla realizzazione, no, di qualcosa che sia così semplice come rimettere la ghiaia, per esempio. Non lo so, mi sfugge qualcosa.
Molte volte nel motorsport le cose semplici sono sempre le più difficili.
Sì, hai perfettamente ragione. Senti, tu sei anche impegnato in European Le Mans Series, secondo posto a Barcellona e Red Bull Ring in arrivo il 16 maggio, con che aspettative?
Allora, Red Bull Ring purtroppo non lo farò, perché sono impegnato con la Porsche per fare dei test in vista di Le Mans, e sono uno dei piloti, diciamo, che farò il doppio impegno, perché sarò impegnato prima in una pista in Spagna fino al giovedì, e poi dal lunedì sono impegnato ad altri test in Belgio a Spa. Perciò non riesco, purtroppo, questo, diciamo, Covid che mette delle restrizioni tra stati, nel muoversi facilmente, non me lo ha permesso. Purtroppo la gara del Red Bull Ring la salto, e ci sarà un altro pilota Porsche che ancora non è stato disegnato al mio posto, e poi dalla gara del Paul Ricard rientrerò io.
Chiaro. Senti, vorrei chiedere anche la tua opinione su qualcosa in generale sulla Formula 1, perché in questo momento probabilmente la Red Bull è la macchina migliore, comunque in questo inizio di stagione. Hamilton però ci sta mettendo molto del suo per colmare il gap, ci sta riuscendo benissimo. Come vedi questo campionato? Continuerà con questo andamento, oppure la Mercedes, come al suo solito, recupererà il gap e poi se ne andrà?
Io penso, ho seguito le gare di Formula 1 non così dettagliate, dico la verità, però le ho viste, le ho seguite. Allora, a mio parere la Mercedes è ancora superiore, anche vedi la pole position di Bottas, non a caso, non è un caso che ha fatto la pole position.
Che l'abbia fatta Bottas.
sì. Diciamo che se tu vai a vedere, sicuramente la Red Bull è la migliore macchina, ma secondo me non dispone del miglior pacchetto, no? Che è il motto della Power Unit, telaio, aerodinamica, tutto. Sicuramente è la migliore macchina a livello di telaio e sospensioni, sì. forse gli manca ancora un qualcosa che magari è quello che potrebbe fare la differenza, vedi nel restart che c'è stata dopo la safety car a Portimao, a parità di motore senza DRS, Hamilton è partito male, però è riuscito subito a fine rettilineo a rimettersi davanti. Poi dopo c'è stato il sorpasso con il DRS di Verstappen nei confronti di Hamilton, sì. Ma a parità di motore io vedo ancora la Mercedes superiore ad oggi. Poi in un arco del campionato bisognerà vedere chi avrà più rotture, chi avrà meno rotture, i motori che si andranno a cambiare, quello farà tanto la differenza a mio parere.
Certo.
Ad oggi vedo un campionato molto livellato, che secondo me si andrà a giocare nei dettagli, e specialmente in queste situazioni di chi avrà più o meno sfortuna nel cambiare motore.
Chiarissimo. Senti, quali tra i piloti di Formula 1 attuali credi che arriverà nelle gare GT dal prossimo anno?
Di Formula 1 attuali? Sai, non ti so dire. Sicuramente le case costruttrici, secondo me, metteranno chi farà l'hypercar, metterà secondo me a disposizione uno dei piloti o tutti e due i piloti per la 24 ore di Le Mans. Me lo aspetto sicuramente da... magari anche dalla Ferrari stessa.
Sì, diciamo che volevo portarti lì, nel senso che siccome fa un po' un gran parlare di Giovinazzi, questo è l'anno che deve dimostrare qualcosa in Formula 1, allora ci stiamo chiedendo perché non in GT con Ferrari, dove magari potrebbe avere un'ottima carriera. Diciamo, volevo portarti
perché lui non ti so dire, perché lui già ha provato il GT, no? Ha fatto la 24 ore di Le Mans tre anni fa, però non benissimo. Sì. Perciò forse magari non si adatta o al suo stile di guida o non si adatta al tipo di gara, non ti so dire. Non ti so dire, perché non essendo all'interno e non conoscendo bene quello che succede, non te lo so dire. Secondo me quello che succederà con l'arrivo dell'hypercar, secondo me ci saranno piloti che faranno sia magari la 24 ore di Le Mans che la Formula 1, come era magari una volta, quello che facevano 30 anni fa, anche 20 anni fa.
Chiaro. Prima di salutarti, l'ultima domanda sulla Formula 1 che fa tappa a Barcellona questo weekend. Da quello che mi hai detto mi sembra di capire che vedi una Mercedes ancora davanti.
Secondo me sarà una lotta, sempre come abbiamo visto, fatta di piccoli particolari, no? Magari vedi Bottas che riesce a star davanti di 3, 4, 5 giri, fare un po' da tappo a Verstappen, Hamilton che va via e ha vinto la gara. Se non ci fosse stato quel frangente là, il tappo di 4, 5 giri, Verstappen che non riesce a passare per come è fatta la pista, la configurazione della pista, sicuramente avremmo visto un altro tipo di gara. E secondo me potrebbe essere fatta di questi episodi a vantaggio di uno o a vantaggio dell'altro, o di Verstappen o di Hamilton.
Certo.
Però vedo entrambe le automobili, i team molto vicini per giocarsi la vittoria ad ogni gara, da qui alle prossime gare. Poi dopo Barcellona sicuramente c'è un'altra pista molto favorevole alla Red Bull, vista come che è Monte Carlo. Certo. Secondo me le prossime 2-3 gare saranno a vantaggio, diciamo, della Red Bull.
Certo. Jimmy, sei stato gentilissimo, ti ringrazio tantissimo. Noi ti seguiremo e magari più in là torneremo a disturbarti.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao, buona serata. Ed è sempre utile avere poi l'opinione di un pilota su quello che succede in pista, no? Perché da un lato abbiamo delle conferme, dall'altro ha aggiunto nuovi dettagli. Io la domanda sui track limits la faccio un po' a tutti, ma per un semplice motivo, perché in televisione si sentono delle opinioni e magari si mettono anche delle parole in bocca ai piloti che poi non corrispondono alla realtà, perché è poi vero. Se tu vai a sentire i piloti ti dicono tutti rimettiamo la ghiaia, addirittura Jimmy Bruni, rimettiamo il muro. Come disse anche Sergio Campana qualche settimana fa, rimettiamo il muro. Allora dopo voglio vedere se veramente mi fa il sorpasso all'esterno.
Ma infatti il vero pilota vuole quello, vuole gara.
Anche perché a questo punto cos'è che differisce un buon pilota da un pilota un po' meno buono?
In realtà non c'è un parametro fisso, sono tante cose che combinate insieme, l'esattezza nelle traiettorie, l'affrontare le curve in un certo modo, il frenare prima, il frenare dopo, ci sono tante cose.
Sì.
Però ecco, io chi sento effettivamente anch'io ho avuto questa sensazione.
Certo, no, allora il pilota lo vedi da come affronta le curve, no?
Sì.
A cominciare dalla staccata, perché poi la staccata di fatto è l'impostazione della curva.
Sì.
E certo, se tu dici vabbè, al limite, se vado lungo gli ridò la posizione, finisce lì. Però sì. Non è sempre così,
tra
no?
l'altro, cioè, in un contesto in cui si sta mettendo la Formula 1 come pilota centrica,
sì,
per
esatto.
Cui, cioè, dovrebbe ascoltare di più i piloti.
Sì, rimettiamo sta ghiaia, per
rimettiamo
favore.
La ghiaia,
anche perché veramente. ci vuole veramente poco, cioè logisticamente.
Ci si guadagna anche in sicurezza.
Le
macchine si fermano prima, c'è tante possibili sfumature che sarebbero utili.
Sì, sì. Non so se la FIA sta aspettando... che poi questo vale per Formula 1, per GT,
sì,
vale a tutti i livelli.
Tutto.
Vale a tutti i livelli, perché poi i meccanismi delle gare in pista sono sempre gli stessi. Non lo so, però me lo sto chiedendo da un bel po' di tempo. È cominciata come una curiosità, perché poi se senti appunto in televisione sembra che parlino di opinioni opposte, poi vai a sentire i piloti e invece sono d'accordo con noi, e
sì.
Quindi non lo so. Mi manca qualcosa. Però come diceva Jimmy Bruni, a volte le cose semplici nel motorsport diventano più difficili.
Sì, complicatissime.
Sì, va bene. Ok, è arrivato il momento di Carolina. Carolina ci fornirà sempre, come sempre, il suo punto di vista sulla gara in corso e magari anche un occhio alla gara che sta per arrivare. Quindi andiamo a sentire Carolina, che ci parla del Gran Premio di Portimão che si è corso domenica scorsa. E ci ritroviamo tra poco per i commenti.
A tra poco.
Ciao ragazzi, oggi insieme nel nostro reparto dedicato alle news di Formula 1 andremo a dare uno sguardo, ad analizzare tutto quello che è successo al Gran Premio di Portimão. Pronti per partire per questo Race Week invece in quel di Barcellona. A Portimão diciamo che in una pista sempre molto particolare, ci tengo a ribadirlo, invece a Barcellona dovremmo vedere in teoria, salvo meteo, delle prestazioni per capire di più il margine reale che hanno le monoposto e anche i piloti nella confidence con la macchina. Io direi di partire da una scoperta interessante che è stata in Portogallo, e sto parlando di Alpine che nelle prime due gare aveva faticato. La Renault l'anno scorso ha fatto comunque una buona stagione di crescita, però quest'anno in Bahrain a Imola insomma si era un po' persa, forse dati che dalla Galliera del Vento alla realtà poi in pista non combaciavano poi così tanto, un po' in difficoltà, ecco. Diciamo che in Portogallo si sono ritrovati, non so se è stato un exploit, come forse lo ha anche definito Fernando Alonso della serie, non si sa, perché la nostra macchina in condizioni molto molto particolari e difficili funziona bene quando le altre non funzionano, cioè, insomma questa cosa è un po' da capire, ma vabbè. L'importante è che hanno portato a casa punti, perché Esteban Ocon, che già l'anno scorso a Portimão aveva fatto molto bene, si vede che ha un feeling particolare con questo tracciato, ha chiuso settimo e Fernando Alonso ottavo. E devo dire la verità, mi hanno stupito piacevolmente, ed è lì che noi vogliamo vedere l'Alpine, ed è lì che vogliamo vedere anche Fernando Alonso in lotta. Ricordo sempre, ci tengo a ribadirlo, che tutti i piloti che hanno cambiato scuderia devono avere tempo, quindi insomma gli servono ancora ognuno di loro due gare al massimo per capire la macchina. E la cosa interessante è che anche questa volta vanno a punti, cioè loro piano piano sotto sotto così stanno andando a punti. Erano andate a punti anche a Imola per la sfortuna di Kimi Raikkonen, che aveva preso la penalità, e quindi stanno racimolando anche in ottica campionato costruttori, cioè nel senso che dovrebbero fare molto di più, però almeno nel male stanno portando punti a casa, e questa è la cosa più importante. Un'altra conferma lo è stato soprattutto per il campionato costruttori, la McLaren, capitanata da un Super Lando là davanti in quinta posizione e Daniel Ricciardo nono. Ricciardo che in qualifica ha fatto quasi un mezzo disastro, poi però si è ripreso durante la gara. Una McLaren che con Lando, forse lo chiamiamo così, cavallo trainante al momento, ma ci sta perché Ricciardo deve capire ancora la macchina. L'unica questione su Lando è: sarà costante per tutta la stagione? Domandone da $1 milioni, perché l'anno scorso sì ha fatto bene anche all'inizio, però alla fine ha chiuso Sainz davanti a lui, portando, essendo più costante e più solido come pilota. Quindi bisogna vedere se Norris quest'anno la costanza ce l'ha dentro o deve ancora un po' faticare con questa skills. Comunque, tutto questo per dire cosa? La cosa più importante, che McLaren è davanti a Ferrari nel campionato costruttori. È a 53 punti, Ferrari ne ha 42. Una Ferrari che secondo me quest'anno può puntare al terzo posto, ma McLaren ha qualcosina in più. E proprio parlando della rossa, andiamo ad analizzare il loro weekend. Un Charles Leclerc che finisce in sesta posizione in gara e Carlos Sainz undicesimo, fuori dalla zona punti. Mentre Sainz ha fatto un ottimo giro secco durante la qualifica, Charles Leclerc è stato un po' più in difficoltà, ha pocciato di più, ha detto no, non sono riuscito, questo weekend non mi sono tanto piaciuto. Ma a prescindere da quello che hanno fatto i piloti, è una Ferrari che ha ritirato fuori dal cilindro magico un lato negativo che si era già visto un pochettino in Bahrain, ovvero l'usura gomme con le alte temperature. Hanno utilizzato, i due piloti sono partiti con due gomme diverse, quindi due strategie diverse, però tutte e due hanno fatto vedere quanto la Ferrari sia in difficoltà con la gestione della gomma gialla ad alte temperature, un'usura particolare, sia per particolare negativo, ovviamente, sia per il pilota monegasco che per Carlos Sainz. Sainz che in quel momento ha perso tantissime posizioni, finendo poi in undicesima. Hanno giocato con lui con l'undercut su Lando, forse troppo aggressivi, dovevano stare in difesa e non in attacco, come se ci spostiamo un po' con dei paragoni del calcio. Però è una Ferrari che deve risolvere questo limite, perché ci stiamo avvicinando all'estate e questo vuol dire che le temperature saranno più o meno alte dell'asfalto, e questo problema della gestione dell'usura deve essere risolto il prima possibile. Peccato, perché non avendo Sainz a punti è come se non avesse quasi corso, quindi l'unico pilota che ha portato punti è stato Charles Leclerc. Vabbè, siamo ancora all'inizio, però il gap è lì, diciamo, cioè esiste, ma è piccolino, si può anche ridurre. Con la McLaren devono fare bene assolutamente a Barcellona. Durante il weekend, tra l'altro, abbiamo visto un Sebastian Vettel che forse si è risvegliato durante le qualifiche. È stato davanti a Stroll, e intanto questo è già un passo in avanti, perché Stroll nelle prime due gare è sempre stato davanti al campione del mondo. Ma è una Aston Martin che ancora vaga un po' nel buio, a mio parere. Devono cercare di dare di prendere una strada a destra a sinistra con questa macchina, perché secondo me ancora non lo sanno. Molto bene ha fatto, molto bene per l'amor del cielo, rispetto alle possibilità che ha, e sono poche, ha fatto Mick Schumacher con la sua Haas. Ricordiamo che la Haas è una macchina forse un po' difficile da guidare, che comunque non offre tante possibilità, ma io sono sempre dell'idea che se tu hai un forte talento riesci ad andare oltre i limiti della tua macchina. Vabbè, in questo caso Mick è stato davanti anche alla Tifi, davanti a Mazepin, e già stare davanti al compagno di squadra porti a casa una soddisfazione personale. Stando anche davanti alla Tifi la porti a casa doppiamente, proprio perché la Haas quest'anno non ne ha per stare in bagarre con la Williams. In teoria la Williams dovrebbe essere molto più competitiva quest'anno rispetto all'anno scorso, e non hanno fatto benissimo magari durante il weekend, però bravissimo Mick, vedremo quello che riuscirà a fare durante tutta la stagione, una stagione che lui deve sfruttare per farsi le ossa per le future stagioni in Formula 1, quindi un apprendimento, ecco, lo definiamo così, un periodo di apprendimento per lui e per tutti i rookie. Ha fatto invece, si è fatto vedere Perez questo weekend, che però è stato utilizzato un po' da cavia dal suo team, perché speravano di rallentare Hamilton per far sì che Max chiudesse il gap. Sa di fatto che non hanno fatto i conti con un campione del mondo che è Lewis Hamilton, che non ha bisogno tanto di qualcuno che lo fermi, perché poi ha preso Perez senza neanche dargli diritto di replica. Perez che però ha fatto bene, e un Max, devo dire la verità, sì, ha fatto bene, per l'amor del cielo è arrivato secondo, ma io devo essere sincera con voi, si è giocato il giro veloce a causa dei track limits ancora una volta, famosi track limits che lo stanno perseguitando. Max però, se vuole davvero essere in bagarre con Lewis Hamilton, deve assolutamente essere preciso, perfetto e dare il massimo, e ho paura che la pressione su di lui possa giocargli male a suo sfavore, perché contro Lewis Hamilton, assolutamente, qualsiasi dettaglio fa la differenza, anche un giro veloce, e non c'è riuscito. Per quanto riguarda il lavoro della Mercedes, beh, Lewis Hamilton nulla da dire, assolutamente, lo conosciamo, lo sappiamo, non va dato per scontato, ma la cattiveria che ha lui, la perfezione, la voglia, la grinta, la fame, è la fame che manda avanti Lewis Hamilton. Quando nel momento del team radio ha chiesto posso fare il giro veloce, lo posso fare io questo giro, perché lui voleva quel punto in più, punto che poi ha preso Valtteri Bottas, per fortuna di Hamilton. Un Valtteri che, vi devo dire la verità, anche qui a mio parere, sì, si è portato a casa la magra consolazione del giro veloce, che poco gli interessa, perché purtroppo lui quest'anno non è neanche in bagarre con Lewis Hamilton, perché Valtteri Bottas al momento è quarto nella classifica piloti dietro a Lando Norris, quindi vabbè, dietro una McLaren, bene ma non benissimo. Però Bottas, ragazzi, ancora una volta parte in pole, parte bene, ma finisce terzo. Non, anche nel confronto con Max non ha tirato fuori quel pelo, quella grinta che serve per combattere per la leadership in generale. Io non l'ho mai considerato uno scudiero di Lewis, l'ho considerato di pasta differente rispetto a un fuoriclasse come Hamilton. E ancora una volta Toto Wolff si apre al team radio per dargli la carica, carica che però non serve, perché comunque Max è rimasto secondo. E insomma, you know, se pensiamo al 2022, Valtteri forse davvero potrebbe perdere il sedile come se non ci fosse un domani. Deve essere più aggressivo, deve avere più voglia, più fame, che ce l'ha sicuramente, ma ci sono piloti che in pista lo dimostrano più di lui. Quindi io direi, ragazzi, che questo è stato un po' l'escalation più importante di tutto quello che è successo a Portimao. Pronti per questo Gran Premio a Barcellona, sperando di vedere davvero e di capire davvero le monoposto. E quindi io vi aspetto settimana prossima, sempre qui a parlare di Formula 1 nel podcast di Full Gas. Ciao.
E come sempre precisa e puntuale Carolina, ha inquadrato perfettamente quali sono stati, diciamo, gli eventi più importanti della gara.
Sì.
E l'aspettiamo settimana prossima per commentare il Gran Premio di Barcellona. Oh, tra l'altro ha ricordato cose che non abbiamo detto prima, tipo la prestazione di Vettel, che sembrava, no, aver ritrovato un po' di competitività, poi si è perso. Sì. Bottas, che se fosse un pugile direi che le ha prese.
Prese pesantemente.
E vabbè, ricordiamoci a Imola, stava per essere superato da Russell sulla Williams.
Sì,
per cui
una cosa incredibile. Ma anche il sorpasso stesso, il sorpasso che abbiamo visto da Bottas, è stato, da Hamilton su Bottas, è stato incredibile.
Sì, però Bottas da qualche parte le motivazioni deve trovare, no? Io mi ricordo, ho visto su Drive to Survive lui che parlava comunque con
sì,
che era il suo manager,
sì, l'allenatore.
Dire, gli fa anche da mental coach, era molto concentrato su questo discorso delle motivazioni. Però secondo me, tra l'altro, durante il Gran Premio, quest'ultimo di domenica,
sì,
ho sentito in telecronaca che dicevano una cosa interessante, che Bottas praticamente ha chiesto a Wolff di incitarlo durante la gara.
Sì, sì.
E effettivamente poi Toto Wolff l'ha fatto, però non è servito molto, secondo me.
No.
Cioè, la prestazione quella era e quella è rimasta. Poi
un esperimento così.
No, e lui sembra che abbia detto: no, tu incitami, mi aiuta molto quando sono in pista. Sì, però il risultato è stato praticamente lo stesso. Io adesso sinceramente...
Ma un pilota certe cose le trova dentro di sé, non può essere dall'esterno.
Allora, ti dico la verità, io quando sono in pista, parlo delle volte che ho col kart, non c'è il team radio, anche perché le gare col kart,
certo,
durano un quarto d'ora, quello che è, perché insomma, per diversi motivi. Ma se qualcuno dovesse parlarmi mentre io sono in pista,
è anche irritante,
anche se mi darebbe anche abbastanza fastidio. Poi i tempi della Formula 1 sono diversi, perché si corre un Gran Premio un'ora e mezza, due,
certo,
ore, quella che è,
insomma, certo.
È ovvio che poi al pilota vengono date delle indicazioni, poi il pilota in Formula 1 ha anche mille altre cose da fare,
sì,
no? Sul volante,
sì.
Settaggi, manettini vari, per cui la radio veramente è un di cui. Però il fatto di dover parlare a un pilota, ti dico, a me
Mi lascia un po' perplesso.
Quando qualcuno mi incita è perché vuol dire che sto andando male.
Infatti, no, ma poi 70 anni di Formula 1 sono andati avanti senza le incitazioni del team manager.
Esatto.
Non lo so.
Ok, allora Paolo, è arrivato il tuo momento.
Sì.
Con la vita di Clay Regazzoni.
Clay, un grande sia prima che dopo le corse.
È
stato veramente un uomo unico.
Allora, io ero bambino, però me lo ricordo perfettamente. Mi ricordo che persona simpatica.
Sì.
Oltre che la qualità come pilota, mi ricordo proprio la persona molto simpatica. Tutte le interviste.
Veramente spettacolare. Poi le cose che mi ha raccontato anche Giordano, veramente. Lo ringrazio ancora perché veramente mi ha aperto un mondo.
Sì. Allora ci andiamo a sentire il tuo contributo e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A dopo.
Ricordare personaggi come Clay Regazzoni, oltre ad essere un grande piacere personale, è l'occasione per far conoscere una Formula 1 totalmente diversa da quella che oggi siamo abituati a vedere. Una competizione fatta soprattutto di uomini, oltre che di macchine, che vivevano in una dimensione più tangibile uno sport che oggi sembra essere diventato inavvicinabile. Gianclaudio Giuseppe Regazzoni, ma per il grande pubblico Clay, nasce a Lugano, in Svizzera, il 5 settembre del 1939. È il primogenito di una famiglia in cui il lavoro e le automobili costituiscono un binomio inscindibile. Caratteristiche che segneranno per sempre la sua vita e quella di suo fratello Giordano. I due ragazzi infatti frequentano sin da piccoli, oltre alla scuola, anche la carrozzeria di famiglia, di cui è titolare il loro padre Pio, sindaco del comune di Porza. È proprio lui, un uomo svizzero tutto d'un pezzo, che insegna loro l'arte della meccanica, ma anche la fatica e la soddisfazione di un lavoro ben fatto, con la severità e la disciplina tipica di un padre d'altri tempi. E che insieme a sua moglie Bruna Somazzi, la madre di Clay e Giordano, alleva i due ragazzi con un'educazione forte ma equilibrata, ricca di valori morali. Crescendo in quel contesto, Clay ragazzino impara a guidare nell'officina di Mendrisio, spostando le auto sul piazzale per prendere confidenza con volante, freno e frizione. E la sua passione cresce su quel piazzale, ma la solida mentalità ticinese di suo padre e la preoccupazione di mamma Bruna lo convincono a non lasciarsi mai trasportare fino in fondo, rimanendo ancorato a quel piccolo mondo felice. Clay riesce a contenere la passione per la velocità fino al 1963, anno in cui Silvio Moser, un pilota ticinese suo amico, già lanciato in campo agonistico, lo convince a partecipare ad una corsa in salita. Quella corsa, la Freiburg-Schauinsland del 1963, segna il suo debutto, al volante di un Austin Healey Sprite 950, alla quale suo zio Renato, detto Reno, modificò il musetto per renderlo più aerodinamico. Correre è la sua vera passione. Partecipa con quell'auto a diverse gare in Svizzera e a Monza, per poi passare nel novembre dello stesso anno alla Mini Cooper S1071, con la quale corre anche nel 64. Ma a causa dei risultati non proprio brillanti conseguiti nelle gare disputate, ben presto si rende conto che deve prepararsi meglio ad affrontare la pista. E nel 1965 prende parte al corso di pilotaggio di Jim Russell a Montlhéry, in Francia, risultando il migliore tra gli oltre 200 allievi di quell'anno, spinto sempre da Moser, che gli aveva affidato la sua vecchia Brabham Ford con la quale aveva disputato la temporada argentina. Una svolta nella vita del ragazzo ticinese che gli permetterà di partecipare al campionato di Formula 3, dando avvio alla sua carriera di pilota professionista. Quello stesso anno, Silvio Moser lo presenta a Martinelli e Sonvico Racing Team, di cui i titolari Amilcar Martinelli e Aldo Sonvico sono suoi buoni amici. È la squadra di Formula 3 con la quale i due ticinesi corrono nel 65 e nel 66, con la quale Clay conquista qualche buon piazzamento a bordo della Brabham Ford, oltre ad un buon numero di incidenti, legati principalmente all'inesperienza con le monoposto. Nel 66 Clay inizia anche la sua attività in Formula 2, con l'esordio nel Gran Premio di Siracusa, nel quale si assicura subito la pole position. Una gara dove il talento del giovane pilota e una notevole personalità in pista emergono immediatamente, favorendogli per il 1967 l'ingaggio come pilota ufficiale della Tecno. La scuderia dei fratelli Luciano e Gianfranco Pedersani di Bologna, affermati costruttori nella Formula 3 e nella Formula 2 dell'epoca. Con quel team vince sempre nel 67 il 15° Gran Premio di Spagna per Formula 2 e Formula 3. Le categorie erano allora affiancate in molte gare, classificandosi secondo nella Coppa Europa, oggi campionato europeo di Formula 3, disputatasi in gara unica ad Hockenheim. Un piazzamento che gli permetterà di far ottenere la Coppa delle Nazioni alla Svizzera. Sarà un successo che Clay otterrà anche l'anno successivo per la seconda volta consecutiva e sullo stesso circuito, contribuendo alla seconda affermazione della nazionale elvetica nella stessa Coppa. Ma il 1968, oltre alle soddisfazioni per Clay, segna anche qualche brutto momento. Uno di questi è al Gran Premio di Monte Carlo di quello stesso anno. La sua Tecno 68 di Formula 3 è all'uscita della chicane, dopo il tunnel, in piena accelerazione e Regazzoni ne perde il controllo schiantandosi contro le barriere. La piccola vettura, con una dinamica incredibile, si infila letteralmente sotto un guardrail, che passa miracolosamente sopra la sua testa e le sue spalle, lasciandolo illeso. Senza rendersene conto, si era annicchiato, lasciandosi alle spalle la lama di metallo che avrebbe potuto ucciderlo. E quando l'auto si ferma, lui salta in una barca, ferma nel porticciolo e si fa riportare ai box. È un incidente che avrebbe fatto riflettere molti altri piloti sul loro futuro nelle corse, ma non Clay. Lui reagisce concentrandosi su un limite ancora più alto, la Formula 2 europea. Quell'anno, a causa degli impegni con la Formula 3, salta a 3 delle gare previste, ma riesce comunque a conquistare 2 podi, terminando poi la stagione con la temporada argentina sempre con la Tecno. L'anno definitivo del suo impegno nell'europeo della Formula Cadetta è il 1969, dove inizia la stagione correndo con la Ferrari Dino 166, una vettura che la casa di Maranello, impegnata su più fronti, aveva costruito per la Formula 2. Con quell'auto, dalle prestazioni abbastanza modeste, non otterrà i risultati sperati. Ritornando a correre da metà campionato con la Tecno 68 Cosworth, gli permetterà di conquistare un quarto posto al Gran Premio di Enna. Ma quell'esperienza col cavallino ha dato a Clay la possibilità di conoscere Enzo Ferrari e la scuderia modenese, aprendo la strada al suo ingaggio definitivo nelle fila della Ferrari e al suo debutto in Formula 1. Nel 1970 corre ancora in Formula 2 con la Tecno, ma alterna le sue partecipazioni all'Europeo con quelle in Formula 1, con la Ferrari. Nella Formula Cadetta conquista il campionato con 4 vittorie su 8 gare, mentre in Formula 1 divide con Ignazio Giunti la seconda guida della 312B, affiancato Jackie Hicks, che aveva corso da solo nelle prime gare. È un anno di successi in cui il capolavoro meccanico di Mauro Forghieri permetterà a Regazzoni di ottenere 2 quarti posti, un secondo posto e il suo primo successo in Formula 1, quello del Gran Premio di Monza del 1970. È il 6 settembre del 70. Regazzoni è al suo quarto Gran Premio in Formula 1 e di fronte a 200.000 spettatori, di cui almeno 40.000 svizzeri, Clay si piazza terzo in griglia, dietro ad Hicks e Rodriguez, ma davanti a Jackie Stewart nella tragica sessione di qualifica in cui perde la vita Jochen Rindt. Parte in seconda fila, dietro al compagno di squadra belga, e inizialmente perde una posizione rispetto all'espertissimo Stewart, abile nelle partenze e molto veloce. Ma non si perde d'animo, rimane incollato allo scozzese e al secondo giro lo risorpassa riprendendosi la posizione. E quando riesce a portarsi definitivamente al comando, dopo il guasto alla Ferrari del suo compagno di squadra, imposta una gara favolosa e, resistendo agli attacchi di Stewart e Beltoise, vince il Gran Premio. I tifosi, alla fine della gara, invadono la pista e si radunano tutti sotto al podio ad acclamare Clay, che dopo sole 4 gare di Formula 1 ha portato la Ferrari sul gradino più alto. Tra lui e Ferrari scoppia un amore viscerale. Il Drake vede in Clay il pilota disposto a tutto per vincere, anche quando c'è qualche rischio di troppo da correre, che può esaltare al massimo lo spirito delle sue vetture. Regazzoni, da svizzero italiano, vede nella Ferrari il massimo punto di riferimento della sua grande avventura agonistica, e i due legano molto. Parlando con il fratello di Clay, Giordano, che ha seguito molto da vicino la sua carriera, si può capire una certa complicità nel modo di vivere le corse e di affrontare la sfida tra i due. fatta a volte anche di litigi e discussioni, ma nello stesso tempo anche di scherzi e battute. Ma non sempre le strade di due grandi personaggi possono continuare ad essere vicine. Nel biennio 71-72 in Formula 1 la Ferrari cade in una profonda crisi di risultati, salendo sul podio solo 4 volte in 2 anni e centrando nello stesso periodo solo una pole position. E proprio per l'assenza di risultati nella massima formula, Clay cerca di allargare le proprie esperienze agonistiche col cavallino, partecipando ad alcune gare del campionato mondiale Marche con la Ferrari 312 PB. Vince in quest'ultima stagione la 1000 km di Monza assieme a Jackie Hicks e la 9 ore di Kyalami, una corsa fuori campionato, in coppia con Merzario, contribuendo così al successo della scuderia Ferrari nella classifica finale del Mondiale Sport. Ma la Formula 1 chiama ancora. E Regazzoni sa che non potrà trovare nella Ferrari l'arma vincente in grado di assicurargli i successi che vuole raggiungere. Decide così di tentare una nuova avventura con la BRM per il 1973. La squadra inglese, con cui correrà 14 Gran Premi, non regalerà al pilota ticinese molte soddisfazioni, permettendogli soltanto di raggiungere 2 sesti posti come miglior risultato stagionale, ma sarà il luogo dove, come compagno di squadra, incontrerà un giovane pilota austriaco, che sarà suo compagno anche negli anni successivi. Il suo nome è Nicolas Lauda, detto Niki. Clay ammira le doti di guida di quel ragazzo austriaco tenace, concentrato e preciso, tanto che l'anno successivo, il 1974, quando la Ferrari torna a richiedere i suoi servigi alla guida della 312 B3, lui ne consiglia l'ingaggio al commendatore. Ferrari, già dalla sua prima esperienza col pilota svizzero, ha una grande stima di Regazzoni e ne approva le opinioni. I due parlano molto e quando Clay glielo consiglia, decide che potrà far conto su quel giovanotto austriaco per risollevare le sorti del cavallino. Insieme al giovane direttore sportivo Luca Cordero di Montezemolo e al direttore tecnico Mauro Forghieri, Niki e Clay formeranno le basi di un gruppo tra i più vincenti di tutta la storia automobilistica della Ferrari. Quell'inverno sul circuito di Fiorano e su quello inusuale di Vallelunga, scelto per le condizioni meteo più miti, la 312 B3 gira di continuo, con al volante tanto il giovane austriaco quanto l'esperto ticinese. Clay però, agli occhi di Ferrari e del giovane 27enne Luca di Montezemolo, è un viveur, danseur, calciatore, tennista e a tempo perso pilota, come lui stesso lo definirà dopo nel suo libro Piloti che gente. Mentre Lauda è il monastico collaudatore senza vizi delle macchine rosse, in grado di spremere sino all'ultimo decimo da un mezzo, etichettato dallo stesso austriaco con una maleodorante metafora. E la dedizione maniacale di Lauda, oltre alla sua età anagrafica, sembrano essere i fattori determinanti per una sua affermazione come pilota di punta all'interno del team. Nonostante il contributo di Clay, ben più esperto nella messa a punto della vettura, sia determinante nel ritrovare la competitività perduta. Regazzoni non ci sta e smonta quella visione proprio nel campionato del 74, quando dopo un lungo testa a testa col brasiliano Emerson Fittipaldi, arrivati all'ultima gara, i due si trovano a pari punti in testa alla classifica. E forse proprio per questa visione così diametralmente opposta iniziano a nascere tra loro delle incomprensioni, generate sempre da piccoli episodi di gara. Tutto fino al Gran Premio di Monaco del 74, dove il rapporto tra i due si incrina irrimediabilmente. Qui Regazzoni è in testa alla gara, Lauda è secondo e cerca di superarlo per tutto il tracciato, fino al momento in cui l'austriaco compie una manovra al limite e lo svizzero finisce in testa a coda. Lauda prende il comando della corsa con un bel vantaggio per diversi giri, ma poco prima della fine il generatore della sua vettura si rompe ed è costretto a ritirarsi. Niki era più veloce di me, ricorderà anni dopo. Il fatto è che io andavo a Maranello, provavo e tornavo a casa. Avevo la mia vita. Lui restava lì, mangiava in pista, dormiva a Modena. Con Luca diventarono una coppia inossidabile. Quando me ne sono accorto era già tardi. Ma quel primo mondiale nel 74 sono stato io a giocarmelo fino in fondo. Non Niki, che nel corso dell'estate ebbe più guai a livello tecnico, ma fece anche un po' più di errori. In quella stagione Clay vince una sola gara, il Gran Premio di Germania al Nürburgring, ma lo fa in maniera superba, mentre Fittipaldi con una McLaren in gran forma ne vince 3. Ma i piazzamenti di Regazzoni e la sua costanza gli permettono di accumulare i punti necessari a giocarsi il mondiale. Niki da parte sua accumula ben 9 pole position, ma in gara non ha avuto la stessa regolarità nei risultati, avendo segnato sino a quel momento 7 ritiri e pochi piazzamenti a punti. Tutto quell'anno si definisce nell'ultima gara, il Gran Premio degli Stati Uniti. Per Clay non è una gara facile. Parte nono in griglia ed ha davanti a sé il suo diretto avversario in classifica, Emerson Fittipaldi. La sua Ferrari non gli permette di fare meglio, compromessa da una serie di problemi al propulsore che interessano anche il suo compagno di squadra Lauda. L'austriaco comunque chiude quinto, utilizzando il muletto, e per il ticinese quel nono posto è la peggior prestazione stagionale in prova. Ma Regazzoni, come nel suo spirito, non molla. Alla partenza fulmina Fittipaldi e riguadagna una posizione, mettendosi subito all'ottavo posto. La rimonta però dura solo un giro e dopo un paio di ritiri davanti a lui il brasiliano è di nuovo sesto. La Ferrari di Clay, già dai primi giri, risulta in difficoltà e i ritiri dei concorrenti davanti al suo avversario avvicinano sempre di più il brasiliano alla vetta. Lo svizzero al 15° giro è costretto ai box per la sostituzione degli pneumatici a causa di un problema dovuto ai giunti in gomma delle sospensioni che, disfacendosi, penalizzano le gomme. Ma la situazione non migliora e al 46° giro Fittipaldi agguanta il quarto posto mentre Clay è ancora fuori dalla zona punti. Finirà la gara all'11° posto con il suo diretto concorrente che con il quarto posto porta il suo vantaggio a 3 punti di differenza, conquistando il suo secondo titolo mondiale. Una grande delusione per l'elvetico che aveva sperato sino all'ultimo di raggiungere l'Iride con la vettura che più di tutte aveva amato. E purtroppo anche il titolo costruttori non arriva a Maranello. Giulio Borsari, suo grande amico, lo avverte: Clay, il mondiale non lo vinci più. Il suo meccanico sa infatti che in Ferrari c'è una corrente pro Lauda, fomentata da Montezemolo, giovane e più in sintonia con il quasi coetaneo austriaco, che con l'esperto pilota elvetico. E per Clay il sogno del mondiale si allontana sempre di più. Lauda ormai è il pilota perfetto, e lui, nei piani di Maranello, dovrà essere il suo scudiero. Ma Regazzoni è di parola. Nonostante la rivalità in pista e la politica interna della scuderia, è leale con Niki e con la squadra, e dove sarà necessario dare il suo appoggio. È quello che succede nell'annata 1975, in cui, nonostante tutto, Clay con la Ferrari 312T ottiene comunque qualche buon risultato personale. Arriva 2 volte sul podio in Svezia e Olanda e vince di nuovo il Gran Premio d'Italia sulla sua Ferrari numero 11, osannato dalla folla dei tifosi nel giorno in cui Niki conquista il suo primo mondiale arrivando terzo. Il ticinese si classifica al 5° posto nel mondiale e nella gestione della scuderia ormai è definitivamente il secondo pilota. In questo modo inizia il 1976 con il numero 2 sulla carenatura della sua Ferrari 312T2, un'evoluzione della vettura vincente l'anno precedente. Sa di non essere più il favorito del commendatore perché ora è Niki che porta al traguardo in prima posizione le sue vetture. Clay ha 37 anni e Lauda ne ha 27. Non è più un ragazzino e sa che in quell'ambiente l'età significa molto. Ma non gli importa, lui resta il preferito dei suoi meccanici, con i quali instaura un rapporto umano tutto speciale. La fortuna per Niki in quella stagione dura sino al Gran Premio di Germania, nell'estate inoltrata del 76, al Nürburgring. Le fiamme che avvolgono il suo abitacolo mettono seriamente in pericolo la vita dell'austriaco e scuotono psicologicamente Clay, che a causa della decisione della Ferrari di non disputare il successivo Gran Premio d'Austria, si vede togliere la possibilità di rubare punti preziosi a James Hunt, diretto avversario di Lauda nella corsa al titolo. E quando dopo appena 40 giorni Lauda torna in pista a Monza, Regazzoni è impressionato dal coraggio e dalla tenacia dell'austriaco. Niki è ancora sanguinante per le ustioni riportate al viso, ma non ci pensa due volte, indossa il casco e si infila nell'abitacolo. Corre, arrivando quarto in quella gara e ritornando in gara con James Hunt per il mondiale. Solo la pioggia del Fuji e la paura di un nuovo incidente gli impediranno di conquistare il titolo. È un comportamento che porta Clay a riconsiderare i vecchi rancori verso Niki, un amico ritrovato che più avanti gli darà anche l'ispirazione per superare i più brutti momenti della sua vita. Ma la Ferrari ha già deciso. Regazzoni non è più un pilota adatto per la scuderia. L'età e forse gli stessi interessi economici della Fiat, per l'apertura di un mercato in Argentina, gli preferiscono Carlos Reutemann, il gaucho triste, per affiancare Lauda nel 77. specialmente ora che Nicky potrebbe non tornare più quello di prima in pista. Occorre pensare ad un suo futuro sostituto. Clay è profondamente deluso da quella scelta. Pensava che la sua carriera si sarebbe conclusa in rosso e che la Ferrari gli avrebbe rinnovato la sua fiducia anche per quell'anno. Proprio per questo aveva rifiutato offerte molto appetibili. Ma il suo sogno di ragazzo si infrange contro quel rifiuto. E lui, per rimanere in Formula 1, è costretto a ripiegare sull'unico team disponibile, la Ensign di Mo Noon. La N177 non è minimamente competitiva. E il 1977 per Regazzoni è un anno da dimenticare. Con la nuova scuderia conquista soltanto 2 quinti posti e nell'unico gran premio, quello di Monte Carlo, nel quale ha un compagno di scuderia, Jackie Hicks, non riesce a qualificarsi. E anche l'anno in cui tenta la strada delle corse americane, partecipando alla 500 miglia di Indianapolis, con una McLaren. Viene infatti contattato da Teddy Yip, miliardario indonesiano, proprietario dei casinò di Macao e del team Theodore, per sostituire al volante di quella McLaren Offenhauser Bill Simpson, pilota e produttore degli omonimi caschi, che ha deciso di ritirarsi poco prima della gara. È un'esperienza che non dimenticherà facilmente. Un terribile incidente a causa di una barra stabilizzatrice montata al contrario, dal quale Clay esce illeso, gli complicherà le cose. Riuscirà a qualificarsi in 10ª fila, dopo essere andato e tornato da Monte Carlo per le prove della Formula 1 in un giorno, con il muletto della McLaren, nell'ultimo giorno disponibile, il cosiddetto Bump Day. Regazzoni è entusiasta, esaudito un altro dei sogni di tutta una vita, correrà la 500 miglia di Indianapolis. Ma la sua partecipazione sembra essere perseguitata da una maledizione. Al 25esimo giro, in seguito a una perdita di carburante e dopo essere risalito in 16ª posizione, lo svizzero deve ritirarsi. È un'altra delle delusioni più cocenti della sua vita, che Clay comunque si lascia alle spalle, guardando avanti, come ha sempre fatto, e ritorna alla Formula 1. Purtroppo, per il 1978 le cose non vanno meglio. Clay si sposta alla Shadow e fa coppia con un altro pilota di lingua tedesca, Hans Stuck. Alla squadra fondata da Don Nichols, ex veterano dell'esercito americano, Clay era arrivato tramite Teddy Yip, che lo aveva sostenuto nell'avventura ad Indy, sperando di poter fare qualche punto come era riuscito l'anno prima a fare con la Ensign. Purtroppo però la Shadow nel 77 aveva perso buona parte dello staff che si era unito al nascente team Arrows, a causa del declino finanziario raggiunto dopo il ritiro dello sponsor principale, arrivando nel 78 ad essere nel pieno rispetto del suo nome una squadra ombra. Ma a Clay questo non interessa, lui corre per i risultati e nonostante i suoi 39 anni una vettura non certo performante, mette in cassaforte 2 quinti posti nel Gran Premio del Brasile e in quello di Svezia. E tanto basta a Frank Williams, che già negli anni precedenti aveva tentato di abortare il pilota ticinese, intenzionato a metterlo sotto contratto per il 1979. Sarà nel team, insieme ad Alan Jones, un altro dei piloti più promettenti dell'intero campionato di Formula 1. E quel team ora ha tutto ciò che serve per vincere. Finanze solide, tecnici capaci e una stabilità che Regazzoni non trovava da qualche anno. È l'inizio di una nuova avventura che culminerà con la vittoria al Gran Premio d'Inghilterra del 79. A Silverstone, Clay si qualifica al 4º posto con la Williams numero 28, attardato da problemi agli pneumatici che gli hanno impedito di fare meglio. Ma nonostante tutto sente la vettura che va bene. Jones con l'altra Williams ha conquistato la prima pole della storia del team e lui sa che potrà fare una buona partenza. In gara infatti è immediatamente terzo, subito dietro al francese Jabouille, con la Renault Turbo e al suo compagno di squadra Jones, una posizione che mantiene sino al 17esimo giro, quando il pilota transalpino rientra in box per cambiare le gomme usurate dalla potenza del motore Renault e dall'asfalto inglese. Ora davanti ci sono le Williams e Clay, leale come lo è sempre stato, segue senza strafare il compagno di squadra in lotta per la vittoria. Ma per lui non è ancora finita. Al 39esimo giro il cedimento della pompa dell'acqua di Jones lo proietta in testa alla classifica. Davanti a tutti c'è solo lui. Conquista il giro più veloce e vince a mani basse quel Gran Premio, doppiando tutti gli altri dal 3º posto di Jean-Pierre Jarier in giù. È la prima vittoria per la Williams ed è la sua ultima, festeggiata nel tripudio della folla, brindando sul podio a succo di frutta per rispettare gli sponsor islamici, ma con fiumi di champagne nel retro del box, lontano da occhi indiscreti. Conclude la stagione al 5º posto nel mondiale, con un 2º posto in Germania e 2 3° posti in Italia e Canada. All'interno del team inglese però non tutto fila liscio, perché Clay si trova di nuovo di fronte allo stesso problema già vissuto in Ferrari. Jones ha tutto dalla sua parte, dai meccanici al potente sponsor arabo, che tra gli altri, nei soci, vede un nome particolare, Bin Laden, e riesce a dirottare su di sé tutte le risorse a disposizione del team. Ed in più, come gli è già successo, alla Williams si avvicina di nuovo l'ombra minacciosa della scelta di Carlos Reutemann. È l'ennesimo colpo basso che Clay non può sopportare e, da perfetto gentiluomo e senza alcun tipo di polemica, a 41 anni decide che la sua strada e quella della Williams si separeranno. Per il 1980 tornerà nuovamente alle insegne ed è lì che purtroppo chiuderà la sua carriera automobilistica. Il 30 marzo del 1980, al 51esimo giro del Gran Premio degli Stati Uniti Ovest, sul circuito di Long Beach, con un pauroso incidente. Sulla sua insegna, infatti, si rompe il pedale del freno, costruito in titanio, dopo che, per motivi di leggerezza in questa gara, la pedaliera è stata sostituita con una nuova. La vettura si trova a 270 km l'ora alla fine del rettilineo del Queens Hairpin, mentre il pilota, nel tentativo disperato di rallentarne la velocità, scala dalla quinta alla terza. Contemporaneamente spegne il motore e cerca di ridurre la velocità strisciando contro il muretto alla sua sinistra, ma è tutto inutile. Davanti a lui, ferma nella via di fuga del primo giro, c'è la Brabham di Zunigno. L'urto è inevitabile. L'insegna sbatte contro il muretto di destra e rimbalza violentemente dalla parte opposta, trapassando sette barriere di gomme e colpendo un muretto di cemento posto a confine della pista. E quando si ferma, tutti quelli che hanno visto l'incidente, nella nuvola di polvere e fumo che impedisce di capire chiaramente cosa sia successo, pensano al peggio. I soccorsi impiegano più di mezz'ora per liberarlo dal groviglio di rottami che è divenuta la sua monoposto, e quando si rendono conto che è ancora vivo, lo trasportano immediatamente in ospedale. Il motore della sua monoposto, spinto in avanti dall'urto, ha lesionato la 12ª vertebra della sua spina dorsale. Non potrà camminare mai più. Ma Clay è duro, non si arrenderà tanto facilmente. Si sottoporrà a una quantità infinita di trattamenti fisioterapici, di operazioni chirurgiche, di manipolazioni. E quando il responso sarà definitivo, lui non si arrenderà comunque. Dopo 132 partecipazioni al mondiale, 5 vittorie, 13 secondi posti, 10 terzi posti e tutta una serie di piazzamenti, e dopo aver realizzato per ben 15 volte il giro più veloce in gara, decide che il suo essere disabile andrà messo di fronte al mondo, per far capire a tutti quale sia la forza di chi è diverso dagli altri. Si lancerà completamente nella realizzazione di iniziative benefiche nel campo della paraplegia. E non abbandonerà mai i motori, prendendo parte più volte alla Parigi-Dakar, correndo in kart, sulle vetture d'epoca e diventando uno specialista dei grandi ride. Il suo grande amico meccanico Giulio Borsari scriverà di lui: «Chi crede che Clay sia finito si sbaglia. Lui ha già aggredito l'altra faccia della sua vita come fosse un gran premio, senza tuta e senza casco, ma con la stessa determinazione. E con il sorriso, potremmo aggiungere, sotto quei baffi che erano il suo marchio distintivo. Un sorriso che purtroppo non vedremo mai più, dopo quel maledetto incidente che lo ha portato via il 15 dicembre del 2006 sull'autostrada 1, all'altezza dello svincolo con la 15 Parma-La Spezia, a 67 anni, negandoci di poter ricordare insieme a lui un pezzo della sua storia, che dopo tanto tempo e tante gare era diventata un po' anche la storia dello sport che amiamo, la Formula 1.
È bello perché poi si scoprono non solo come dire, le gesta in ambito sportivo, no? Ma poi anche il carattere dei piloti, sì, che ci hanno accompagnato negli anni, e penso che quello di Clay Regazzoni era uno di quei caratteri che poteva servire come modello, come esempio anche per i giovani d'oggi, no? La perseveranza, sì, la, sì, sì. Unito al fatto comunque di essere una persona gioviale, di andare mai in pista per divertirsi e per godersi la vita,
sì,
no?
Sì, mai arrendevole su niente, cioè anche quando ha avuto situazioni brutte nelle scuderie che lo hanno un po' messo da parte, niente, non andava,
sì,
andava
per la sua strada, sì, che poi è un messaggio che serve un po' in tutti gli ambiti, non solo nello sport, ma insomma,
sì,
la perseveranza credo che sia una delle doti che distinguono chi ha successo da chi non ha successo.
Verissimo.
Va bene ragazzi, allora la puntata numero 29 di Full Gas termina qui, noi vi ringraziamo, un saluto da me Fabrizio Monaco,
da Paolo Senni
e ci rivediamo la prossima settimana, ciao a tutti.
Ciao a tutti.